A come Atlante, geopolitica e materie prime.
10:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Come ogni lunedì, questa è A come America Latina. Un saluto a Alfredo Somozza, buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans.
Ai Grammy di Los Angeles, il trionfo artistico e politico del portoricano Bad Bunny, Alfredo.
È il primo album che vince il Grammy come miglior album dell'anno, integralmente cantato in un'altra lingua, cioè in spagnolo, anche se poi in realtà è un portoricano spinto la lingua di Bad Bunny. Comunque sicuramente va a confermare il grandissimo momento di questo artista, appunto di Porto Rico. Lui dice siamo americani perché tecnicamente i cittadini di Porto Rico, essendo uno stato associato agli Stati Uniti, hanno il passaporto statunitense, anche se poi in realtà sono cittadini di serie B perché non hanno una serie di diritto che hanno gli altri cittadini. Bad Bunny, 31 anni, di Vega Baja, Porto Rico, padre camionista, la madre impiegata, e sì, è diventato appunto a 31 anni non soltanto la più grande interprete di tutti i tempi, sicuramente del reggaeton, della Latin Trap, è uno che anche tra l'altro diciamo fatto tornare, che era scomparsa molto tempo, la salsa, anche il merengue dominicano, quindi un artista caraibico a tutto tondo, ma è diventata una star diciamo che è al di fuori del segmento della musica latina. È stato il suo album questo che ha vinto il premio, Devi tirar más foto, cioè dovevo scattare più fotografie. È stato l'album più ascoltato su Spotify, l'album che ha vinto appunto il Grammy come miglior album, quindi più di così è come aver vinto l'Oscar per un direttore di cinema, per un attore. Quindi ecco, si conferma questo, adesso ne sentiremo parlare in questi giorni sicuramente, perché domenica prossima, l'8 febbraio, a Santa Clara in California si tiene il Super Bowl e quindi c'è che la partita dell'anno per il mondo del football americano, e la canzone dell'intervallo, cioè il brano musicale che si fa nell'intervallo di questa partita, che è il momento di maggiore ascolto in assoluto diciamo in tutto l'anno per le televisioni statunitensi, e poi diventa ovviamente anche un evento globale, è stato appunto dedicato proprio a Bad Bunny. Sarà lui l'artista. Su questo Trump e il mondo MAGA è totalmente contrario, infatti sui Grammy di stanotte il commento di Trump è che sono stati orribili, anche perché non soltanto Bad Bunny ha fatto un discorso contro l'ICE, ma praticamente tutti gli artisti che hanno vinto premi avevano le spillette contro l'ICE, quindi c'è stata una manifestazione pubblica molto seguita tra l'altro negli Stati Uniti diciamo su un tema che sicuramente non sta rendendo più popolare Donald Trump.
Ecco Alfredo, Bad Bunny ha trasformato la trap latina e il reggaeton non è più sinonimo di sessismo, di maschismo, perché il suo ultimo album è un album politico contro l'imperialismo americano. Ha rinunciato a decine, mi sembra 130 tappe del tour in America, perché non vuole gli agenti dell'ICE fuori dagli stadi, e a Santiago del Cile, nel Stadio Nacional, ha reso omaggio a Victor Jara suonando il derecho di Vivere in Paz. Quindi diventato, si è trasformato e lo segue anche il suo pubblico, non è più il reggaeton sinonimo, come dicevo, di donne e bella vita, ma sta diventando molto rivendicativo.
Sì, è un, diciamo, un percorso, una mutazione che nella storia della musica latinoamericana si è verificato altre volte con il tango ai primi del Novecento, da musica da prostibolo fino al tango sociale che parlava dei grandi scioperi nella decada infame, o la salsa che nasce come musica leggera degli immigrati portoricani a New York e con Ruben Blas diventa impegnata, anzi molto impegnata, soprattutto nel periodo delle guerre civili in Centro America, e l'ultimo arrivato appunto il reggaeton, che ha un inizio, un'origine molto discutibile dal punto di vista dei contenuti, sulla violenza, sul sessismo eccetera, con Bad Bunny è diventato qualcos'altro. Ma la cosa più interessante è che in realtà lui ormai, per quanto sia considerato il più grande interprete reggaeton, non si può dire che sia solo quello, cioè lui sta in qualche modo mixando tutte le musiche tradizionali dei Caraibi e anche quelle nate negli Stati Uniti dall'esilio, dall'esodo caraibico, appunto dalla trap al reggaeton, dal merengue alla salsa. Lui sta facendo anche un'operazione di cultura musicale molto interessante, al di là dei contenuti. Nel suo album, questo che ha vinto, c'è Un'estate a New York, un'estate a New York che anche nel video è chiaramente una canzone che parla della situazione bruttissima che stanno vivendo gli immigrati negli Stati Uniti, ma non soltanto gli immigrati, diciamo, irregolari, ma anche chiunque non sia bianco, perché poi le violenze e i fermi per strada, la richiesta di documenti ricade su qualsiasi persona non sia, diciamo, WASP.
Una bella notizia per Donald Trump: Costa Rica ha vinto una sua seguace, possiamo chiamarla così, Laura Fernandez, presidente uscente, e ha vinto al primo turno. Queste sono le sue prime parole.
Gracias a Dios por esta jornada electoral. Hoy rendida ante ti, te entrego en tus manos a Costa Rica. Muy buenas noches, compatriotas. Democracia, democracia, democracia.
È stata una grande vittoria, Shauki. In Costa Rica ha un sistema di elezione presidenziale a doppio turno, cioè se nessuno raggiunge il 40% al primo turno si va al secondo. Lei ha raggiunto al primo turno il 48,3, quindi diciamo, ha vinto con un ampio margine. L'opposizione era molto frammentata, c'erano altri 19 candidati, è arrivato secondo Álvaro Ramos Chávez del Partito Liberazione Nazionale, che è lo storico partito socialdemocratico di Costa Rica col 33%, e poi due coalizioni di sinistra, Agenda Ciudadana e Frente Amplio, che insieme hanno fatto il 9% dei voti. Comunque il Parlamento, perché si votava anche per il rinnovo, in Costa Rica è un Parlamento unicamerale, sono 57 deputati, il partito della Laura Fernandez avrà una maggioranza maggioranza semplice, a 31 deputati eletti, e che vuol dire che potrà governare senza nessun problema per far passare le leggi, ma gli mancherebbero 7 deputati per avere una maggioranza qualificata. Quindi la tanto temuta riforma costituzionale che si era un po' preannunciata sui temi della sicurezza non avrebbe i numeri per farlo. Ecco, ma qual è stato proprio il tema? Ricordiamo che Costa Rica è uno dei paesi latinoamericani dove i presidenti possono fare solo un mandato presidenziale, non due consecutivi. Quindi il presidente uscente, che è Rodrigo Chávez, è stato quello che di più si è avvicinato al salvadoregno Nayib Bukele, che è venuto 4 volte a trovarlo in Costa Rica. Ricordiamo che, a differenza del Salvador, cioè il paese di cui è presidente Bukele, in Costa Rica il fenomeno delle bande criminali, delle maras, non esiste, anche se in Costa Rica c'è stato un aumento degli omicidi. L'anno scorso sono arrivati a 900 omicidi, ma di cui il 70% sono attribuiti al narcotraffico, perché Costa Rica si trova sulla via del passaggio di alcune rotte dei narcotrafficanti tra la Colombia e il Messico. Comunque, Bukele, l'ultima volta che è venuto in campagna elettorale in Costa Rica, è stato per visitare il nuovo carcere di alto contenimento per la criminalità organizzata di Costa Rica. C'è una struttura carceraria di 5.000 posti destinati ai detenuti considerati più pericolosi, è apertamente ispirata al modello del CECOT. Il CECOT è il famigerato carcere del Salvador, nel quale una volta che si entra non si ha più diritti di nessun tipo. E quindi, incredibilmente, Costa Rica, che è stato storicamente il paese più tranquillo della regione, è l'unico paese centroamericano a non aver avuto conflitti negli anni 80-90, il tema della sicurezza è stato il tema più al centro della campagna elettorale, e la promessa di Laura Fernandez, che ha vinto, è quella proprio di fare una grandissima svolta autoritaria e securitaria su questi argomenti. Gli altri due temi ai quali ci tenevano i costaricani e sui quali sono state delle promesse di Laura Fernandez era per, diciamo, in qualche modo porre rimedio al deterioro della scuola pubblica e della sanità pubblica. Il Costa Rica è l'unico paese centroamericano con un welfare, con un buon sistema di scuole pubbliche e con una discreta rete di assistenza medica pubblica, cosa che appunto nel resto del Centro America praticamente non esiste. Quindi ecco, al di là del tema della sanità e della scuola, il tema è stato la sicurezza, e in questo anno elettorale ancora una volta si confermano le destre che su questi temi cavalcano l'onda.
Andiamo in Venezuela, e l'annuncio della presidente Delcy Rodríguez.
Quiero hacer un anuncio para Venezuela. Es un anuncio que hemos discutido en el alto mando político de la revolución. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Y encargo.
Alfredo, la domanda viene in automatico. Ma perché bisogna aspettare un intervento di Trump per concedere l'amnistia ai prigionieri politici?
Una bella domanda, Sciauchi. Tra l'altro era lì a applaudire in prima fila Diosdado Cabello, il famigerato ministro degli interni, quello che è a capo di questi gruppi paramilitari armati, quelli che girano in moto con i mitragliatori in mano, che aveva sempre dichiarato pubblicamente che in Venezuela non ci sarebbe mai stata un'amnistia, perché in Venezuela non c'erano prigionieri politici ma soltanto terroristi. Ecco, invece era lì ad applaudire all'annuncio dell'amnistia politica. Ricordiamo che in Venezuela ci saranno, non si hanno i numeri esatti, ma si calcola, Amnesty International calcola che siano tra 800 e 1000 i detenuti politici, alcuni sono dentro da 10 anni, e l'amnistia dovrebbe comprendere tutti. E questo è un'altra, diciamo, all'interno di questa notizia c'è un'altra notizia che ci dà l'idea di che cosa stia succedendo in Venezuela. La principale struttura di detenzione clandestina, di torture, si chiama l'Elicoide. L'Elicoide è un ex shopping center che poi è stato trasformato in sede centrale dell'intelligence in luogo di tortura. Ecco, è stato annunciato da Delcy Rodríguez che questa struttura, famigerata struttura, diventerà un centro sociale sportivo per i parenti, per i familiari dei poliziotti. Ma la cosa più incredibile è che questo annuncio arriva 48 ore dopo l'annuncio di un'altra, la legge degli idrocarburi, cioè la legge che riapre il mercato del petrolio venezuelano ai gruppi multinazionali, quindi, diciamo, tornando indietro rispetto alle riforme di Hugo Chavez. La Chevron, che continua a operare, che ha sempre continuato a operare in Venezuela, ha annunciato che raddoppierà l'estrazione, cioè da 150.000 a 300.000 barili al giorno, che vuol dire in questo momento il 20% della capacità estrattiva del paese. Ma questo annuncio è arrivato dopo la ennesima telefonata tra Delcy Rodriguez con Donald Trump e Rubio, e pare che Rubio abbia personalmente visionato la bozza di legge, così come Rubio ha dichiarato che visionerà la bozza dell'amnistia generale, che adesso dovrà diventare legge. Il tutto avviene nel momento in cui gli Stati Uniti riaprono la loro missione diplomatica, cioè riaprono l'ambasciata a Caracas. È stata inviata Laura Dogu, che al momento ha lo status di incaricata degli affari, non ancora di ambasciatrice, perché l'ambasciata non è ancora totalmente funzionante. Ricordiamo che era chiusa da 7 anni, e quando appena sbarcata la Dogu ha detto che in realtà cioè che lei viene lì per, diciamo, eseguire il piano di Marco Rubio, che ha stabilito insieme a Delcy Rodriguez un piano in 3 fasi per il Venezuela. La prima tappa, quella di stabilizzazione, una seconda di recupero economico del paese e finalmente la transizione democratica. Quindi il tema della transizione democratica viene sempre messo in fondo, e al momento non si parla assolutamente di calendario elettorale, ma quello che fa specie è che ormai la collaborazione tra il governo degli Stati Uniti, per modo, diciamo, elegante, la collaborazione tra gli Stati Uniti e il governo di Sir Rodriguez è quotidiana e diciamo attraversa tutte le misure che sono state annunciate. Non ci sono segni di, diciamo, ribellione all'interno dell'establishment venezuelano, che ricordiamo è lo stesso di prima, con l'eccezione di Nicolás Maduro, che è in carcere negli Stati Uniti. E per quanto uno vada a cercare letteratura su questi argomenti, non c'è nessun precedente di quello che si sta vivendo, cioè di un governo che ha rotto con gli Stati Uniti in modo violento e che si è considerato sempre antagonista degli Stati Uniti, che all'improvviso, dopo un'azione, diciamo, anche spettacolare per il sequestro del presidente, viene eterodiretto in modo pubblico dagli Stati Uniti. Ovviamente gli Stati Uniti hanno eterodiretto altri governi, di solito dittature negli anni 70, ma il tutto avveniva nelle ombre. Qua, questa volta, in questo caso, tutto sta venendo alla luce del sole, e questo un po' spiazza tanti, soprattutto i commentatori, che non sanno come definire ciò che sta succedendo nei rapporti tra Stati Uniti e Venezuela.
Sono le 10:51 minuti, un piccolo stacco musicale, perché nella notte dei Grammy il miglior album di Latin Pop è stato vinto da Natalia Lafourcade con questo album che facciamo sentire spesso a Radio Popolare, Cancionera.
Cancionera, no dejes de sorprenderme, tú que al tiempo versos puedes susurrar. Cancionera, devuélveme aquella.
È un omaggio al cinema messicano degli anni 50, quando era una piccola Hollywood.
Juventù. Cantame la luna.
Ecco, Alfredo, che cosa sta succedendo tra Colombia e Ecuador?
Poco comprensibile cosa sia saltato in testa a Daniel Noboa. Ricordiamo, Daniel Noboa è presidente dell'Ecuador, molto vicino a Donald Trump, uomo più ricco del paese, impresario, imprenditore nel settore delle banane. Ecco, forse ha pensato di essere un piccolo Trump, perché ha lanciato una guerra commerciale contro la Colombia, perché la Colombia non fa sufficiente, non fa abbastanza nella lotta contro il traffico della droga, e quindi ha aumentato del 30% e ha imposto un 30% di dazi a tutte le importazioni provenienti dalla Colombia in Ecuador. E dicevo, è incomprensibile perché lo ha fatto, perché automaticamente, ovviamente, la Colombia ha replicato con dazi uguali, ma soprattutto ha, diciamo, ha smesso di vendere energia elettrica all'Ecuador. L'Ecuador sta vivendo un momento critico per quello che riguarda la mancanza di elettricità. Nel 2024 ci sono stati dei blackout che hanno portato anche delle grandi proteste. Ecco, la Colombia vende all'Ecuador il 10% dell'energia elettrica consumata in Ecuador, appunto, soprattutto nelle province del nord. E poi diciamo che la Colombia l'Ecuador è il sesto compratore delle merci colombiane, dell'export colombiano, mentre la Colombia è il secondo fornitore del paese andino. Cioè, sostanzialmente la Colombia, anzi l'Ecuador, ha una forte dipendenza dalla Colombia per quello che riguarda la fornitura di tutta una serie di prodotti, ma anche per la vendita di energia elettrica. E quindi, lanciando questa guerra commerciale, è tornato indietro come un boomerang automaticamente appena la Colombia ha restituito pan per focaccia. E adesso è stata la Colombia che ha tentato, forse ha capito che è un po' stata una, diciamo, momentanea perdita di testa da parte di Novoa. La Colombia ha proposto di riunirsi nella frontiera già domenica scorsa per risolvere questa questione. L'Ecuador ha preso del tempo, ha detto che va bene, però che stanno pensando il giorno nella quale vedersi, lo sapremo settimana prossima. Cioè, sostanzialmente immagino che non sappiano come uscirne, perché questo tentativo di fare la gran Donald Trump, di utilizzare i dazi per fare politica internazionale, tra l'altro con dietro il tema del narcotraffico, al momento, ma anche andando avanti, sicuramente il paese danneggiato non sarebbe affatto la Colombia, ma proprio l'Ecuador.
Prima di chiudere, un flash sul prossimo segretario delle Nazioni Unite, il post Antonio Guterres.
Sì, un flash, nel senso che dalle regole non scritte toccherebbe l'America Latina, che ricordiamo ha avuto un solo segretario delle Nazioni Unite, Pérez de Cuellar, un peruviano tra l'82 e il 91, e d'altra parte pare che si siano detti tutti che questa volta deve essere una donna. Quindi, diciamo, la pista è quella di una donna latinoamericana. Le candidate più forti sono l'ex presidente cilena Michelle Bachelet, che è stato anche a capo dell'Agenzia dell'ONU sui diritti umani, il Costa Rica ha nominato Rebecca Greenspan, che è stata vicepresidente del paese e attualmente il capo dell'Agenzia dell'ONU per Commercio e Sviluppo. C'è anche il nome della messicana, la ministra messicana Alicia Bárcena, con un passato nel sistema delle Nazioni Unite, e c'è anche una candidata dei Caraibi, Mia Mortre, che è la premier di Barbados. Il punto è che c'è anche una, diciamo, una politica diplomatica libanese-ecuadoriana. Abbiamo parlato più volte dell'importanza di questa collettività, si chiama Yvonne Vacchi ed è proposta dall'Ecuador. Il comitato di pietra in questa vicenda sono gli Stati Uniti, che, come sappiamo, potere di veto, perché il segretario viene in qualche modo concordato all'interno del Consiglio di sicurezza, quindi deve esserci l'unanimità, e ricordiamo che 5 paesi hanno il diritto di veto, e una volta il Consiglio di sicurezza è d'accordo, l'Assemblea di solito ratifica, non è mai successo che non ratifichi. Ecco, gli Stati Uniti non sono contenti con nessuno di tutte quelle candidate che ho fatto, li considerano tutte nemiche perché sono tutte più o meno centrosinistra, e pare che potrebbero appoggiare l'unico candidato MAGA, che non è una donna ma è latinoamericano. Si chiama Rafael Grossi, il direttore generale dell'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, l'AIEA, ed è la proposta dell'Argentina di Milei. Quindi vedremo cosa succederà. Ovviamente c'è del tempo, perché l'elezione, diciamo, il nuovo segretario entra in carica il 1 gennaio 2027. Siamo alle primissime schermaglie ancora.
Staremo a vedere. Grazie Alfredo, e lunedì prossimo.
Grazie a tutti voi, buona continuazione.
A Come America Latina torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.